Salvati per fede o per opere? Questo è il tema sul quale andremo a riflettere in questi studi. Non so bene quanti saranno, perché è difficile determinare poi numericamente quanti saranno gli studi necessari, perché dipende chiaramente anche dagli interventi che ci saranno, immagino che ci saranno. Però, insomma, penso che sia un tema interessante di cui parlare. Ho messo come immagine di sfondo alla locandina, possiamo dire, che ho usato per diffondere questo studio, proprio l'immagine di questo uomo che prega, che si rivolge a Dio, e l'altro che si opera per soccorrere una persona che è nel bisogno, no? Un po' samaritano, sembra un po', da un po' l'idea, no? Del samaritano. Io ho visto lo storico delle nostre registrazioni e in 20 anni non abbiamo mai fatto uno studio, o almeno non è stato registrato, ma credo che non l'abbiamo mai fatto uno studio su questo argomento. Non so prima se è stato fatto, ma penso di sì, negli anni precedenti, ma insomma è veramente tanto tempo. Ci sono stati solo un paio di meditazioni, una mia e una di Vittorio, che hanno parlato di questo argomento, però la meditazione è una cosa limitata, insomma, quei 20 minuti, 25, mezz'ora, non danno sicuramente la possibilità di approfondire un tema così complesso. E questo è un argomento che ci separa veramente, che separa in generale, che molti, molti credenti, molte comunità di credenti l'una dall'altra. E noi siamo qui per cercare di capire insieme quello che insegna la scrittura. È un cammino quello che faremo. E lo faremo come sempre. A me piace sempre ricordare questa cosa, che noi lo faremo sempre alla luce di quello che insegna la scrittura, ma soprattutto mettendo enfasi su quel famoso versetto del Salmo 119, versetto 160, che dice: la somma della tua parola è verità. E questo è il nostro modo. Credo che ci unisce, cioè quello che ci unisce è questo modo, no? Perché se avessimo un modo diverso di cercare la verità, saremmo in grossi guai, no? Quando ci troviamo davanti a persone che non usano questo nostro modo di affrontare la scrittura, ci creiamo in grosse difficoltà perché non abbiamo la stessa chiave di lettura delle cose. E sicuramente questo ci serve per dire che tutta la Bibbia è ispirata, quindi non è frutto della convinzione personale di questo scrittore, di quell'altro scrittore. Noi non crediamo che il messaggio di Dio cambi a seconda del tempo, che quindi mano a mano riusciamo a capire che questo scrittore era influenzato dal suo periodo storico. Noi crediamo che invece che tutta la scrittura è tutta ispirata. Quindi noi quello che cerchiamo di fare è sempre non sottrarre, ma sommare, cioè sempre sommare. Impariamo sempre da un nuovo versetto che andiamo ad aggiungere a quelli che abbiamo, sui quali abbiamo già riflettuto, sempre qualcosa di nuovo che si somma a quello che abbiamo letto nei versetti, precedenti. E cerchiamo sempre di non delegittimare mai un autore, un versetto, ma sempre di armonizzarli, sempre armonizzarli. Cercando mai di sminuire un insegnamento rispetto a un altro, quando questo magari sembra in disaccordo con quello che è la nostra convinzione, no? Perché è la cosa più facile, no? Quando c'è qualcosa che hai alla tua convinzione, trovi un versetto che sembra non venirti incontro, allora cerchi un po' di sminuirlo, no? Non metterlo in particolare, ma vorrei che noi cercassimo sempre, sempre di più di affrontare le cose dando sempre la stessa dignità. Quando noi leggiamo un brano della scrittura, lo possiamo fare in due modi, no? O lo possiamo fare restringendolo al vero o presunto contesto, ok? E questo, chiaramente, quando lo restringiamo a un contesto, comunque ne limita l'applicabilità. Perché se dico, no, questo è relativo a questo discorso che sta facendo su questo tema, e quindi tutto quello che è dentro questo discorso non si può applicare se non a quello che è il problema che viene fuori. Per esempio, anni fa ci fu un fratello che davanti all'insegnamento di Corinzi, quando dice: ho deciso che questa persona venga data nelle mani di Satana, mi disse: beh, ma se c'è un fratello che ha relazioni con la sua matrigna, allora si può applicare. Qualsiasi altro problema, no. Capite che cosa vuol dire restringere a un contesto in maniera così netta? Oppure possiamo prendere un brano ed estenderlo anche oltre il suo contesto. Ci sono delle cose che facciamo sempre, ad esempio, la lettera di Timoteo a Tito, quella è una lettera personale che ha scritto Paolo a queste due persone, ma è naturale che tutti i cristiani di tutti i tempi che cosa fanno? La estendono perché i suoi valori, le cose che insegna, vanno ben oltre la lettera personale a due personaggi. Per quanto, diciamo, sono due personaggi che fanno parte della scrittura, però va ben oltre, insomma, non era indirizzata sicuramente solo a loro. E infatti noi traiamo tanti insegnamenti da quello che sono presenti in queste due lettere. Certo, non esiste una regola assoluta per capire se posso stringere o se posso estendere. Molto dipende dall'onestà, bisogna essere onesti quando ci troviamo davanti a degli insegnamenti e capire se realmente quello che troviamo all'interno di certi brani deve essere ristretto oppure se può essere allargato oltre quello che è il contesto presente nei brani. È un argomento delicato perché la lettura dei singoli brani presi a sé stanti può dare degli insegnamenti che ti portano a dire le cose stanno così, basta, non leggo altro, mentre in realtà è proprio uno di quei brani, uno di quegli argomenti che necessita proprio di una grande armonia per non commettere degli errori dottrinali, chiaramente, perché altrimenti possiamo andare, sia se puntiamo a una, sia se puntiamo all'altra tesi, in direzioni veramente che portano la scrittura ad essere in disaccordo un brano con l'altro. Certo, di quello che dirò, ve lo dico subito, è lecito non essere d'accordo con tutto quello che dirò. Questo è il mio cammino personale, cioè non vi impongo di credere e di ripercorrere per forza di cose quello che è il mio cammino. E poi è naturale, e lo dico subito, che trascurerò molti aspetti, ad esempio l'intervento dello Spirito Santo, la santificazione, ci stanno tanti. Sarebbero tante di quelle cose da dire che veramente non potremmo passarci, come piace dire a Giancarlo, possiamo passare un anno a parlare di questo argomento, no? Come dice sempre lui. E questo è vero, questo argomento è vero. Se dovessimo veramente andare a definire i singoli dettagli di ogni cosa, veramente ci potremmo passare tantissimi incontri. Io non voglio andare così a fondo, per cui mi concentrerò su quei brani che poi riguardano esplicitamente questo argomento. Quello che voglio dire prima di iniziare è che vorrei pregarvi quando volete fare un intervento, insomma, di farvi vedere e poi cercare di essere contenuti nel vostro intervento e soprattutto non ci parliamo sopra. Questo è fondamentale, perché sennò non si capisce nulla e anche poi magari anche chi ci ascolta capisce ancora di meno, perché noi che siamo qui magari riusciamo a capire, ma quando si è provato ad ascoltare le registrazioni, se ci parliamo sopra, non si capisce nulla praticamente. Il confronto teologico su questo argomento è esploso con la riforma di Lutero, soprattutto. Perché? Perché noi sappiamo che Lutero si scontrò con quella che era una pratica papale, in modo particolare lui ebbe a che fare con Papa Leone X, che cosa facevano? Vendevano le indulgenze. Voi sapete che l'indulgenza che cos'è? L'indulgenza non è il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati, secondo la dottrina cattolica, vai dal tuo prete, parroco, confessi i tuoi peccati e ti dà il perdono dei peccati. Quindi diciamo che una volta che hai avuto il perdono dei peccati attraverso l'intercessione del prete, secondo i cattolici, stai a posto per quello che riguarda l'andare in cielo o meno, cioè essere purificato dal peccato. L'indulgenza no, l'indulgenza è la conseguenza del peccato che può esserci sia sulla terra, perché magari devi essere punito, no? Anche sulla terra per quello che hai fatto. E sia dopo dopo, nel senso che siccome i cattolici hanno questa famosa dottrina del purgatorio, quindi devi comunque, se non paghi in terra, pagherai dopo, prima di andare in cielo, ecco che l'indulgenza serve a evitare queste punizioni. Quindi che cosa succedeva? Che chi aveva i soldi andava, pagava ed evitava di pagare le conseguenze in terra o in purgatorio, e quindi c'era questo, diciamo così, mercimonio, possiamo dire, della bontà divina che veniva di fatto venduta ai ricchi. Lutero, vedendo questo tipo di cosa, non ci sta. Avevano superato il limite, e quindi lui, riastudiando la scrittura alla luce della Bibbia, lui afferma la salvezza soltanto per fede. E lui nel suo estremo, nella sua visione così estrema, finisce per fare uno degli errori che abbiamo detto che cercheremo di non fare. Cioè, che cosa fa? Sminuisce una parte della scrittura, perché lui davanti all'epistola di Giacomo, che ha delle affermazioni nette su questo argomento e più avanti le vedremo, lui finisce per definire l'epistola di Giacomo l'epistola di paglia, come per dire qualcosa che non ha valore, non ha assolutamente valore, e quindi finisce per fare, a fronte di un errore reale, concreto, che era il comportamento della Chiesa Cattolica, finisce per farne un altro, sminuendo una parte della scrittura. Prima di andare oltre, io ve lo dico subito, la mia personale convinzione, dopo aver studiato, è che siamo salvati per pistis. Non per fede, per pistis, che spesso viene tradotto con fede, ma vedremo che in realtà, più avanti, ve lo dico, non subito, vedremo che in realtà ha un significato più ampio, che non soltanto la parola fede, o non almeno così come la concepiamo oggi. Ma prima di approvare oppure disapprovare questa convinzione che mi sono fatto studiando, proviamo a seguire il ragionamento che le scritture ci suggeriscono, soprattutto attraverso molti brani dell'Apostolo Paolo. E prima di andare a leggere questi brani dell'Apostolo Paolo, mi piacerebbe che leggiamo insieme un paio di versetti da Seconda Pietro al capitolo 3. Chi è che vuole leggere? Cortesemente, forte e lentamente. Secondo Pietro 3, dal versetto 15 al versetto 16.
E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue lettere in cui tratta di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili a capirsi, che gli uomini ignoranti e instabili travisano loro perdizione, come anche le altre scritture.
Grazie. Questo è per dire che quando andiamo a leggere l'Apostolo Paolo, quando leggeremo alcuni brani, ci stanno alcuni versetti che oggettivamente non sono facili da interpretare, e anche andando a cercare quelle che sono le letture che vengono date dai vari commentari, troverete anche delle interpretazioni molto diverse l'una dall'altra, perché sono effettivamente dei versetti complicati. Possiamo dire che anche dello stile di scrittura che aveva Paolo, probabilmente ha anche legato un po' al tempo in cui scriveva. Un po' era il suo modo di esprimersi, che su certe cose non era sempre così lineare, e che oggi per noi insomma, ci risulta difficile, ma non era una caratteristica solo di Paolo, perché se ci pensate, anche quando leggiamo le parole di Gesù, chi non odia padre e madre più di me, noi non ci esprimeremo mai in questo modo, no? Diremmo chi non ama più me rispetto alla sua famiglia non è degno di me. Quindi è anche proprio un modo di esprimersi molto estremo, molto forte, che vuole più che altro essere, è un po' come noi quando scriviamo una cosa e usiamo il grassetto. In un certo senso è la stessa cosa, una sottolineatura, un modo veramente di andare a mettere evidenza. E lo stile anche di Paolo su certi argomenti indubbiamente è di questo tipo. Io quello che vi chiedo è di fare uno sforzo nel ragionare con me sui singoli brani. senza fare riferimento ad altri che ancora non abbiamo letto, cioè concentriamoci sul brano. Poi, magari piano piano che andiamo ad arricchire leggendo vari brani, possiamo andare a citare quelli che abbiamo già letto prima, no? Quindi possiamo fare dei riferimenti progressivi. In questo modo riusciamo a concentrarci su questo, sul singolo brano che stiamo leggendo e anche evitiamo, insomma, di non percorrere quel cammino che io ho cercato di preparare, insomma, perché altrimenti se andiamo già a finire a leggere Giacomo, voglio dire, a questo punto lo chiudiamo e andiamo praticamente a concludere già in un paio di frasi, insomma.
Dire una cosa.
Sì, certo.
Noi riferiamo sempre a Martin Lutero e su questo argomento riferiamo, cioè partiamo da lui per pensare un po' protestantesimo, eccetera. Ma io credo che questa discussione tra fede e opere sia ben chiara sin dall'inizio della scrittura, perché già Giacomo esattamente dice in un certo senso contesta Paolo. E Paolo un testo già in qualche maniera, quindi se uno legge bene la lettera di Giacomo si accorge come
Piano
in
piano,
effetti
cerchiamo.
c'è qualche siluro parte, insomma.
Cerchiamo di arrivarci, cerchiamo di arrivare con calma, prendiamocela con calma, non
Cioè, voglio dire che
cerchiamo.
è una cosa non riferibile al 1800, ma
Ma
se
guarda,
nell'inizio
io
della scrittura il problema esiste.
ho letto qualcosa e quello che ho trovato che tutto sommato tra i vari scrittori, i famosi padri della Chiesa, c'era una certa armonia e una certa, diciamo, visione abbastanza bilanciata su questo argomento. Poi c'è stata questa esplosione, poi chiaramente la storia recente, insomma. Il discorso di vedere poi come si rapportano l'uno con l'altro, secondo me è giusto guardarla piano piano. Apriamoci piano piano a tutto questo per capire. Poi, vi ripeto, questo è il mio cammino. Ognuno può pensare e può crescere in un tempo diverso, io magari arriverò a crescere quanto siete cresciuti voi più avanti, insomma, non pretendo di essere né più avanti né più indietro, sarebbe assolutamente una pretesa, insomma. Tu volevi dire qualcosa? No.
Se tante
Ok.
cose, ma
Vabbè, se vuoi dire qualcosa, dirlo, però è chiaro che tante cose, ti
dico la
prego,
fine.
cioè, voglio dire, sicuramente.
Magari dici pure tu, dai.
Eh sì, cioè datemi il tempo insomma di scavare piano piano, no? Perché se facciamo già arriviamo alle conclusioni, è finita. Allora andiamo a leggere Efesini al capitolo 2, versetti 11 e 12. Chi è che li vuole leggere? Questo perché mi serve per capire a chi è diretto le parole che andremo poi a leggere nella diapositiva successiva. Cioè, andremo a leggere Efesini, chiaramente, quindi la lettera indirizzata agli Efesini, ma a questo punto la cosa che ci chiediamo è chi sono gli Efesini? Andiamo a leggere il versetto, capitolo 2, versetto 11 e 12. Chi è che vuole leggere a forte?
Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché parlano la carne, perché non l'uomo, voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo.
Amen. Quindi è chiaro che la lettera agli Efesini è data a una comunità di ex pagani, possiamo dire. Queste parole, insomma, più esplicite di così non lo potrebbero dire. Quindi non sono, come andremo a leggere in altri brani, dei versetti dati a degli ebrei, a dei cristiani giudaizzanti, cioè quelli che tendevano a voler conservare la legge nell'ambito delle cose da rispettare, erano degli ex pagani, erano le persone che erano fuori dal popolo eletto e quindi con questo spirito, con questa consapevolezza andiamo a leggere le parole che poi troviamo dal versetto 1 al versetto 10. dal versetto 1 al versetto 3 troviamo quella che era la nostra condizione, cioè lui parlava chiaramente a delle persone che non erano ebrei e quindi cerca di fargli capire qual era la condizione in cui si trovavano prima che Cristo gli desse la possibilità di uscirne. Dio ha vivificato anche voi, voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, a quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche voi tutti, anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira come gli altri. Quindi la nostra condizione, dice agli Efesini, era senza speranza. Noi non avevamo nessuna speranza, eravamo lontani da Dio. Eravamo, nelle parole dell'Apostolo Paolo, morti nelle nostre colpe. Cioè proprio, dice proprio, cioè Paolo fa un quadro veramente tristissimo, non avevamo niente, non potevamo sperare in niente, la nostra condizione era veramente disperata. A questo punto comincia a presentare la soluzione di Dio, la grazia. Ma Dio, dal versetto 4, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia che siete stati salvati e ci ha resuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nei tempi futuri l'immensa ricchezza della sua grazia mediante la bontà che Egli ha avuta per noi in Cristo Gesù. Quindi quello che presenta l'Apostolo Paolo agli Efesini è un Dio che ha amato l'umanità e per questo amore ha deciso di trovare una soluzione a questa situazione disgraziata che praticamente era la nostra condizione prima di Cristo. E la soluzione di Dio da che cosa parte? Parte dalla sua generosità che si esprime come? Con la grazia. Grazia, che cos'è? Il verbo greco charis, che vuol dire favore immeritato o benevolenza, oppure benevolenza gratuita, oppure dono generoso. Quindi noi abbiamo ricevuto questo dono generoso da Dio e questo dono nella scrittura viene definito grazia. La grazia, quando leggiamo della grazia, noi leggiamo sempre di questo dono generoso che ha fatto Dio all'umanità.
Una cosa sola, quindi con te costelli, no? Però che nessuno
si gloria. Ma aspettiamo, non ci siamo ancora arrivati. Cioè, almeno finiamo di leggerlo, poi dopo lo commentiamo, cioè, aspettiamo un attimo. A questo punto, noi abbiamo praticamente l'informazione dall'Apostolo Paolo che siamo, che perché possiamo uscire dalla nostra situazione, avevamo bisogno dell'intervento di Dio. L'intervento di Dio come è arrivato? È arrivato attraverso la grazia, quindi attraverso il suo intervento. Grazia, chiaramente, che noi che siamo cristiani sappiamo benissimo, si è concretizzata con la morte di Gesù. E quindi attraverso la morte di Gesù è stato reso possibile avere questo dono generoso da Dio. E poi, a questo punto, avendo introdotto la nostra situazione precedente, avendo chiarito che è per la generosità di Dio la possibilità di uscire da questa situazione in cui eravamo, purtroppo, a questo punto l'Apostolo Paolo chiarisce in che modo partecipa l'uomo a questa salvezza e lo chiarisce a partire dal versetto 8. Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi lui non solo a questo punto ci dice come, ok, come l'uomo partecipa, ma ci spiega anche perché. Il principio è salvati per grazia attraverso la fede. Quindi la salvezza si ottiene, nelle parole di Paolo, mediante la fede e non le opere. Le opere, dice l'Apostolo Paolo, rientrano nel piano di Dio, ci mancherebbe, ma non sono il motivo, nelle sue parole, per il quale siamo salvati. Il perché, quello che abbiamo detto, no? Ha detto come, ha detto anche perché, il perché è chiarito, il motivo è che nessuno se ne vanti. Cioè, davanti a Dio, non ti puoi andare davanti a dire ma io mi sono meritato la salvezza perché io ho fatto quello che avevi detto, io ho obbedito a tutti i comandi, ho vissuto la mia vita come Gesù. Anche se fosse vero, nel piano di Dio tu non puoi proportare davanti a Dio nessun merito ed è per questo che Dio ha scelto che la salvezza sia per fede. A questo punto, intanto ti lascio la parola prima di dire. Sì, vai.
Il discorso della salvezza per grazia, non mediante le opere, io credo che ci sia da dire una cosa importante. Gesù è quello che non ha mai commesso peccato, quindi ha osservato la legge al 100%, perché ce lo dice la scrittura, che lui stesso era senza peccato. Amen. Quindi è l'unico che ha ottenuto la salvezza mediante le opere, a mio giudizio, questa è la mia visione. Perché se uno riuscisse a ottemperare tutti i comandamenti di Dio, dall'A alla Z, secondo me è possibile ottenere la salvezza mediante le opere. Quello che ci bugera sin dall'inizio è che siamo dei peccatori. E sin dall'inizio, e si è dimostrato da Adamo ed Eva in poi, il peccato fa parte di noi. Ecco il perché non riusciamo noi ad avere la salvezza attraverso. Questa è la mia visione.
Sì, ma io la condivido assolutamente. A livello teorico è vero, cioè se noi riuscissimo, se qualcuno riuscisse da quando nasce...
C'è riuscito.
Sì, ma lui non diciamo così, essendo Dio, voglio dire, lui non aveva neanche bisogno della salvezza, no? Cioè lui l'ha fatto perché era necessario per essere l'agnello, no? Essere l'agnello puro. Sì, ma lui, ti ripeto, non aveva bisogno perché lui non doveva essere salvato da niente, essendo Dio. Però, comunque sia, lui l'ha fatto. Fatto sta che per noi questo è impossibile. Non c'è mai riuscito nessuno e nessuno mai ci riuscirà. Ed è per questo che il Signore ha trovato il modo per venirci incontro. Perché? Perché ci ama. Non c'è niente da fare. Se lui non ci amasse, poteva tranquillamente mandare al macello anche Noè con la sua famiglia. L'umanità sarebbe finita là, basta, e avrebbe fatto un altro progetto sicuramente su un altro pianeta o su un'altra realtà, un altro universo, ma lui ci ha amato così tanto che ha fatto tutto il percorso, perché lui sapeva già tutto. La verità è che noi spesse volte non consideriamo l'aspetto che lui sapeva tutto, cioè da quando ha creato Adamo ed Eva già sapeva quello che... perché non è legato al tempo, Dio... Per il Signore, ieri, oggi e domani sono esattamente la stessa cosa, è fuori dal tempo, per cui lui sa già tutto quanto. Detto questo, cioè detto le parole che abbiamo detto, letto questo brano, potremmo teoricamente chiudere qua e andare via, come fanno tanti, perché tanti fanno questo, cioè lui leggono questi brani, lo danno come chiuso l'argomento e vanno avanti, ma non è... Sì, Vittorio, vai.
in contrapposizione, non in contrapposizione, vedendo anche un aspetto più completo di quello che diceva Roberto, è chiaro che se noi mettiamo in pratica tutta la parola, la prima parola, l'ultima, dice, ma più di questo che devo fare? Però c'è stato un caso che fa che, perché quando leggiamo la parola di Dio e pensiamo di aver trovato la soluzione, c'è un altro versetto che ci mette un po' in crisi. E tu dici, partiamo dalle lettere. Se avessi appuntato io lo studio su questo argomento, sarebbe più dai Vangeli, perché possiamo dire che le lettere interpretano i Vangeli. Però la storia del giovane ricco che dice, che cosa devo fare per avere la vita eterna? E il Signore gli dice, beh, osservi i comandamenti. E lui dice, ma io l'ho fatto di osservare i comandamenti. E Gesù gli dice una cosa che secondo me è a favore delle opere, che dice, beh, prendi quello che hai, dalle poveri, seguimi, cioè da il concetto della sequenzialità. Cioè non basta che io metto in pratica e devo anche viverle le cose, devo anche, tipo, vedi tutto quello che hai dalle poveri, vuol dire spogliati di te stesso, seguimi. E seguire Gesù era seguirlo su una strada che portava alla croce, quindi al sacrificio, all'impegno. Ecco che allora, per, diciamo, per buona pace di quelli che pensano, no, ma io sono un cristiano che faccio tutte le cose giuste, eccetera, comunque ti manca qualcosa. Perché nel momento in cui tu non ti metti nella sequela del Signore, cadendo, rialzandoti, no, anche l'immagine della via crucis, quella che si chiama la via crucis, cioè del Signore che porta la croce, che cade, che si rialza, rappresenta anche la nostra storia. Quindi io credo che parlando, ma non ti voglio, come dire, bruciare qualcosa che avessi detto dopo, sei partito dal brano del giovane ricco, cioè di uno che faceva tutto quello che diceva. Cioè, io lo faccio tutte queste cose, però la sua fede è una fede delle opere, cioè del faccio questo, non uccido, non commetto adulterio, non rubo, non dico falsa testimonianza, come padre e madre, ma gli altri lo vedono da me. No, il famoso io faccio quante volte l'ho sentito, no, io non faccio niente di male. Quindi è il tipico caso che a ogni situazione c'è sempre quell'eccezione che ci fa solo capire di più.
No, sì, tanto devo... i comandamenti, la legge. La legge non è soltanto il 10.
Infatti non parliamo di osservare la legge.
Gesù che dice sempre i comandamenti, che dice? E poi si riferiva ai comandamenti di Mosè. E dice,
fratelli,
l'osservanza della legge è qualcosa di più complesso.
Io capisco, vi ho chiesto qualche cosa che è difficilissimo, perché io mi rendo conto che questo è un argomento che ti porta proprio a cercare, no, di andare avanti, di scavalcare, non riesci a fare un passo alla volta, vorresti già fare un salto, no? Come vediamo le Olimpiadi, questi salti lunghissimi che fanno, e è una tentazione. Però per approfondire certi argomenti, a mio avviso, bisogna andarci piano piano, capire quelle che sono i vari aspetti che sono legati all'una e all'altra, senza cercare di andare a mettere subito il punto sulla frase, ancora quando non l'hai neanche scritta la frase. Bisogna prima di mettere un punto cercare di scriverla. A questo punto l'Apostolo Paolo, lui dice proprio che le opere sono state create, no? Cioè noi siamo stati creati per fare le opere, ok? Creati, lui usa questa parola creati, no? Che un pochino riprende quell'aspetto che è la rinascita in Cristo, no? Usa una frase differente, ma a mio avviso riprende molto bene questa rinascita in Cristo. Lui invece parla di creati in Cristo per fare le opere buone. E a questo punto la domanda a cui non voglio che rispondiamo, però ve la lascio nel cuore e anche a chi ci ascolta, ma a questo punto che succede se non le pratichiamo queste opere che il Signore ha preparato? Ma ancora meglio, la domanda che mi piacerebbe che rimanga nel vostro cuore, nella nostra mente, è che cosa significa se noi non le pratichiamo? Non tanto che cosa succede, perché cosa succede se non le faccio? Siamo subito a pensare come Dio vede il fatto che noi non pratichiamo le opere che Lui ha preparato. Ma io vorrei che riflettessimo in noi stessi, ma che cosa vuol dire dentro di me, se io davanti a opere preparate del Signore per me decido che non le voglio praticare? Ma teniamocela questa domanda dentro, perché poi piano piano andremo, secondo me, a rispondere a questa questione, insomma. A questo punto, adesso ci spostiamo in un'altra lettera, la lettera dei Galati. Andiamo a leggere Galati al capitolo 2.
È interessante capire quali sono queste opere che abbiamo perché noi non abbiamo.
Sì, diciamo che questo forse è proprio un altro tema, no? Almeno dal mio punto di vista, nel senso che le opere chiaramente se ripercorri tutto il Nuovo Testamento, di fatto ti dice quali sono le opere, perché tutto il Nuovo Testamento, tutte le lettere dell'Apostolo Paolo, gli insegnamenti di Gesù, tutto riguarda le opere che ti invita a fare, no? Per cui forse è un argomento parallelo, potremmo dire, a quello che stiamo affrontando. Per adesso stiamo cercando di capire quale che siano le opere che sono insegnate da Gesù e che troviamo anche nelle epistole, quale che siano, stiamo cercando di capire come entrano in gioco nella nostra salvezza sia la fede che quelle opere, quali che siano. Andiamo a leggere Galati al capitolo 2. In questa lettera Paolo parla dell'importanza di allontanarsi dalla legge mosaica. Quindi cambiamo proprio destinatari. Abbiamo visto che Paolo fa un certo tipo di affermazioni parlando a degli ex pagani, a dei cristiani convertiti. Quindi, però lui già lì fa un certo tipo di affermazioni e non aveva nessun motivo per farle legandole a una deriva legata a qualche legge che loro avevano acquisito. Da quello che si capisce, lui le fa senza, diciamo, nessun riferimento poi ai legalisti o a quelli che siamo a quella deriva giudaizzante, mentre in Galati invece il problema sussiste, in Galati c'era questo problema. E lui che cosa fa? Parte per parlare in Galati proprio partendo da un comportamento dell'apostolo Pietro. Si era dimostrato ambiguo in una certa situazione e allora lui parte questo discorso proprio prendendo spunto da questo comportamento di Pietro. Qui la questione non è tanto se fossero le necessarie le opere in generale, ok? Come abbiamo visto in Efesini, no? In Efesini fa un discorso più generale, ma che non fossero necessarie più le opere della legge mosaica, ok? Quindi questo è riferito proprio a quei giudaizzanti e per loro lui si esprime e si esprime proprio in rapporto al comportamento di Pietro che in questo caso si sta comportando anche come un giudaizzante, o meglio, lui non lo faceva tanto per sua convinzione, ma lo faceva più per paura della reazione dei giudaizzanti. Quindi il contesto era per dire che è decisamente diverso da quello di Efesini. Assolutamente. Iniziamo a leggere queste parole, le parole che troviamo appunto in Galati dal capitolo 2, dal versetto 11. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, gli resistei in faccia perché era da condannare. Infatti, prima che fossero venuti alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con persone non giudaiche. Ma quando quelli furono arrivati, cominciò a ritirarsi e a separarsi per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei si misero a simulare con lui, a tal punto che perfino Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando vidi che non camminavano rettamente, secondo la verità del Vangelo, dissi a Cefa, in presenza di tutti, se tu che sei giudeo vivi alla maniera dei stranieri e non dei giudei, come mai costringi gli stranieri a vivere come i giudei? Quindi in questa prima parte di questo capitolo, lui che cosa fa? Lui spiega il contesto, perché sta per dire quello che dirà e spiega questa situazione che si era venuta, questa situazione spiacevole che si era venuta col comportamento di Pietro. E come Pietro non si stava comportando affatto bene. E poi va avanti, dal versetto 15. Noi, giudei di nascita, non stranieri peccatori, sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge. Perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Ma se nel cercare di essere giustificati in Cristo siamo anche noi trovati peccatori, vuol dire che Cristo è un servitore del peccato? No, di certo. Infatti, se riedifico quello che ho demolito, mi dimostro trasgressore. Quanto a me, per mezzo della legge, sono morto alla legge affinché anche io viva in Cristo, viva per Dio, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io non annullo la grazia di Dio, perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Quindi possiamo dire, al versetto 15 e 16, Paolo afferma che nessuno, come giudei, possono capire che nel rispetto della legge non c'è salvezza. Infatti, se noi andiamo a leggere, ad esempio, chi è che vuole leggere Giacomo al capitolo 2, al versetto 10?
Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti.
Quindi, chiaramente, se questo è vero come è vero, era impossibile, cioè attraverso la legge non si poteva ottenere la salvezza, non c'era modo, ma qualsiasi legge. Certo, questo è diretto agli ebrei, chiaramente, ai giudaizzanti che pretendevano che i cristiani diventassero giudei che credevano in Cristo, ma è sicuramente vero, possiamo dire che qualsiasi legge, quale che sia, non riusciremo mai, come ha detto Roberto prima, a rispettarla tutta. Mancherà sempre un solo punto che non ci permetterà comunque di essere salvati per la legge. Al versetto 16 Paolo enfatizza la supremazia della fede in Cristo perché, a differenza della legge, è capace di rendere giusti. Sappiamo, ed è per questo che diciamo, che nel primo secolo c'era proprio questa forte opposizione, no? Da chi veniva dal giudaismo e che diceva Cristo è il Messia, va bene, lo accettiamo, ma la legge è legge e deve essere rispettata. E quindi succedeva veramente il caos nelle chiese, no? E Paolo che cosa fa? Per evitare che si formassero delle chiese che erano sostanzialmente un gruppo di cristiani giudaizzanti deve riuscire ad aiutare a capire che la soluzione che Dio ha voluto non era quella del rispetto delle leggi. A questo punto noi potremmo dire, e tutto sommato non sbaglieremmo, Paolo sta parlando delle opere di Mosè. Perché oggettivamente Paolo sta parlando delle opere della legge, no? Sicuramente, però nelle parole dell'Apostolo Paolo capiamo, ok, che in realtà lui va sicuramente oltre questo discorso. Perché? Perché se fosse così, lui avrebbe scritto questo. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma per il rispetto degli insegnamenti di Cristo. Questo sarebbe stato, cioè, chi di noi non avrebbe detto questo, convinto, no, che erano gli insegnamenti di Cristo la giusta legge, che poi è verissimo, nessuno lo mette in discussione, però Paolo non fa questo tipo di discorso perché non era a questa conclusione che voleva portare i Galati, voleva aiutarli a capire che dovevano staccarsi dalla legge mosaica, senza dubbio, ma allo stesso tempo voleva aiutarli a capire che non c'è una nuova legge migliore della precedente, tale che rispettando quella ti rende giusto. E infatti lui che cosa fa? Usa queste parole. Dice: l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. E abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo. Quindi, Paolo afferma al versetto 16: la salvezza non si ottiene per il rispetto di opere, ma per la fede in Cristo Gesù. E poi al versetto 17 e 18, quella che è una delle possibili letture di questi versetti, perché qui, per esempio, sono quei versetti, quelli che vengono definiti i più oscuri, tra i più oscuri praticamente della scrittura, no? Perché ci sono tante chiavi di lettura, però una possibile lettura di questi versetti è quella che dice: se riedifico sullo stesso principio della vecchia legge, cioè la salvezza per opere, ne divento io stesso trasgressore. Perché se dico la salvezza per opere era possibile, bastava rispettarle. Però a questo punto ti ridò un'altra salvezza per opere, ma con altre opere, rispetto alla precedente, ne divento trasgressore, oggettivamente, no? Perché cambio la legge, te ne do altre, ma la vecchia non la rispetto di più, per cui ne divento trasgressore. Quindi cambiare la legge senza modificare il sistema di giustificazione, no? Quindi senza passare attraverso il sistema di giustificazione per fede, ci rende semplicemente trasgressori rispetto alla vecchia legge.
Ho delle difficoltà quando si parla della legge di Mosè, rispetto alla legge di Mosè, uno immagina anche i comandamenti, le cose, ma non è così, perché il vero contrasto tra la legge dello spirito e della vita in Cristo Gesù e quello della legge mosaica essenzialmente era la giustificazione attraverso il sangue degli animali. Quindi la parte che andava in contrasto, secondo me, tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, tra il sangue degli animali e il sangue di Gesù Cristo, il contrasto veniva fuori automaticamente, perché se i cristiani credevano che noi eravamo salvati per il sangue di Cristo e poi dovevamo rispettare anche la legge di Mosè, dovevamo anche sacrificare per i peccati. Quindi quale delle due dovevamo scegliere in
Certo.
definitiva? Questo è il vero problema.
Certo.
Però parlare della legge di Mosè come in generale, come i cinque libri della Bibbia, insomma, perché quella era considerata la legge, penso che sia un po' troppo, diciamo,
Estensivo.
estensivo. Cioè bisogna ridurre al fatto del sacrificio degli animali e del sangue versato. Allora lì c'è il contrasto vero e proprio. Non so se ho reso
Sì,
l'idea.
no, hai reso benissimo l'idea. Non lo so, sinceramente mi rende un po' perplesso, sai perché? Perché la legge di Cristo, quella che è stata la trasformazione, si è resa molto forte anche sotto altri aspetti. Ad esempio, la lapidazione della donna adultera, no? Tutte quelle leggi che implicavano la morte della persona, cioè, in Cristo non sono più assolutamente in armonia, no?
Non c'è armonia perché quell'aspetto della legge, come dice poi in altre parti della scrittura, serve a far capire
Certo.
come la legge fosse intervenuta per far capire quanto il peccato fosse
Amen,
estremamente
amen.
peccato.
No, no, è chiaro, è chiaro.
Quindi
No, il significato viene mantenuto e anzi Gesù spiega proprio, no, qual era il significato di quella legge, però diciamo che poi nella sua applicazione diventa inapplicabile. Tu oggi come cristiano, se tu vedi una donna adulta, non la puoi lapidare ed essere cristiano, perché ottempereresti la legge di Mosè, ma allo stesso tempo violeresti la legge di Cristo, per cui si va oltre quella che era semplicemente il mezzo attraverso il quale noi siamo purificati dai peccati, cioè i sacrifici degli animali o il sacrificio di Cristo. Cambia proprio lo spirito con cui vengono trovate le soluzioni, per così dire, no? Da una parte c'è il sacrificio della persona che pecca perché ti vuole far capire, cioè lo scopo era quello, era giusto quello che hai detto, ci cioè mancherebbe altro. Il Signore voleva farti capire quanto era grave il peccato. A un certo punto, però, il Signore ti dice: guarda che te che stai per lanciare quella pietra, tu, se non sei puro davanti a Dio, non sei nella condizione di lanciarla. E Gesù ferma quelli perché non erano nella condizione di dire, di mettere il punto sulla vita di nessuno, perché loro stessi erano peccatori. E quindi ci mette davanti a una condizione che non ci permette più. Oggi, come cristiano, davanti all'adultera, che cosa devi fare? Andare lì e dirgli: ma sorella, ma tu che cosa stai facendo? Ti rendi conto della gravità del tuo peccato? Dio vuole che tu sia salvata, ma se tu continui così non puoi andare avanti. Un ebreo questo non l'avrebbe mai fatto, l'avrebbe presa e lapidata, seduta stante, e aveva ragione di farlo. Quindi non è soltanto, diciamo, l'aspetto legato al sacrificio.
No, cioè, il rovescio della medaglia, perché si trovano dei predicatori, e ne ho conosciuto uno purtroppo, che diceva: guardate, questa legge,
Ah, sì, ma quello no.
adesso la legge è stata abolita, è stata cancellata,
Sì,
capite?
sì,
Non
sì.
esiste più la
No, beh,
legge.
certo.
Questo non è un concetto di
Quello
legge, è
assolutamente
un'aberrazione,
è
perché
sbagliatissimo, è sbagliatissimo.
allora vedi. Questo discorso della donna adultera, eccetera, è vero. Noi, infatti, viviamo su un nuovo patto,
Amen.
essendo Gesù Cristo.
Amen.
Quindi, quello che è vecchio, quello che è nuovo, la vita nuova in Cristo, perché noi aderiamo al nuovo patto.
Amen. Amen.
E quindi guardiamo al vecchio patto con un occhio diverso, non con come regola di comportamento.
Amen. Assolutamente. Noi impariamo dal vecchio patto, continuiamo ad imparare. Quel vecchio patto è una fonte inesauribile di insegnamenti. Con l'occhio e con lo spirito di Cristo, che ci permette di imparare senza essere sottomessi a quello spirito. E concludo a questo punto con quest'ultimo commento, cioè al versetto 21, che cosa dice? Parafrasando, la salvezza non si può ottenere attraverso il rispetto di qualsiasi legge, perché altrimenti la grazia sarebbe inutile e Cristo sarebbe morto inutilmente. Quindi, sebbene la mia convinzione è che sebbene Paolo stia parlando ad ebrei, ok, il discorso che fa è talmente in armonia col discorso che fa agli Efesini, ripercorre le stesse tappe, cioè lo stesso confronto della salvezza per meriti, no? Agli Efesini non gli presenta la salvezza legata al rispetto della legge, ma gli si presenta la salvezza legata ai meriti. Tu non puoi davanti andare a Dio e vantarti di qualcosa. Lui usa queste parole, no? Agli Efesini. Qui non parla più di vantarsi, ma parla proprio del fatto che la legge, il rispetto della legge, non ti porta alla giustificazione, ma ci vuole la grazia. E la grazia che è efficace come attraverso la fede in Cristo Gesù, nel sangue di Cristo Gesù. Usa sempre gli stessi discorsi, sia in Efesini sia ai Galati, solo che lo fa per motivazioni diverse. Si trova davanti a persone diverse, ma il messaggio che vi ha dato, che viene dato a queste platee diverse, sostanzialmente è sempre lo stesso. La salvezza è per fede. Adesso, la prossima volta, andremo a leggere un altro brano che parla proprio in Romani, che parla ancora di quello che viene detto agli ebrei giudaizzanti e che approfondisce ancora meglio, tratta ancora alcuni aspetti delle cose che voleva dire agli ebrei giudaizzanti, cioè ai cristiani giudaizzanti. E poi, insomma, inizieremo un percorso che ci farà capire meglio come tutto questo, queste espressioni di Paolo, entrano apparentemente in contrasto con le parole di Gesù, che Gesù ne ha dette tante di parole che possono essere lette come in contrasto con quelle dell'Apostolo Paolo, ma cercheremo di capire come armonizzare, come abbiamo detto che vogliamo fare, come da quello che ho imparato fino ad oggi non c'è altro modo di leggere la scrittura. Va bene, se non avete altri commenti sui brani che abbiamo letto, possiamo chiudere qui per stasera e salutiamo gli amici e i fratelli che ci hanno seguito attraverso internet e ci rivediamo il prossimo mercoledì.